Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione Bruno Lusuriello, radioamatore da Genova. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera carissimo Dario e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, finalmente ritorna a Genova la Fiera dell'Elettronica, che comunque ha un'appendice dedicata ai radioamatori. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa con uno degli organizzatori, no? Ti ricordi, Ranieri? Benvenuti,
sì,
della,
sì,
Prometeo. Ecco, ma tu che ricordi hai invece del MARC, del vecchio MARC di Genova? Che cosa è cambiato da allora?
Allora,
Bruno?
Il MARC, che è l'acronimo di Mostra Attrezzature Radioamatoriali e Componentistica, io ho 60 anni, quindi sono del 1964, andavo al MARC a Genova ai tempi gloriosi, tra virgolette, no, degli appassionati, dei nerd, degli studiosi di fisica, elettronica, radiotecnica. Io ero CB all'epoca, avevo 12 anni e era fatta nel quartiere della Foce, vicino al mare, dove ospitano l'Euroflora, il Salone Nautico, il vecchio padiglione C. Ora ultimamente è stato demolito, i costi dell'ente fiera sono proibitivi e quindi poi c'è stato il Covid, tutte queste vicende qui, e riparte un'edizione quest'anno a ottobre nel quartiere di San Pier d'Arena, alla Fiumara, dove c'è un centro commerciale grande, un po' più in piccolo, per merito di un organizzatore toscano, e speriamo bene.
Ranieri ci ha tenuto a sottolineare, è una fiera dell'elettronica, che poi in realtà ci sono degli argomenti attigui ai radioamatori, ma ci ha tenuto a sottolineare questo.
Sì, tanto è vero che mi ha parlato che ha cercato di scremare un po' da quelli che sono gli empori cinesi, che vendono un po' di tutto ormai da tutte le parti, che sono sempre aperte perché sono dei lavoratori pazzeschi, e sarà più dell'elettronica, qualcosa a livello radiantistico, qualcosa che però può incuriosire anche le signore, i ragazzi, i giovani, quindi computer usati, smartphone.
Ecco, perché si va con la famiglia in genere a questi eventi?
Sì, diciamo, a differenza dei mercatini, dei radioamatori, che sono una cosa di nicchia proprio per gli appassionati, è più facile scoprire cose relative anche ai cellulari, cose,
ecco,
cose nuove.
Ecco Bruno, ti interrompo un attimino. Ecco, lo stile di fare radioamatori
attrezzature, intendo quello tradizionale, è stato da sempre legato, diciamo, all'autocostruzione degli stessi apparati che poi si andavano a testare, no? Ma oramai si va sempre di più verso le tecniche di ricetrasmissione digitale che mettono, diciamo, a dura prova le capacità di chiunque. Permettimi il paragone, mi sembra un po', forse un paragone un po' impuro quello che ti faccio, è un po' come le macchine, le automobili che utilizzavamo qualche anno fa, no? Quando rimanevi in panne,
la 500, la
Vespa, potevi metterci le maniche sotto dando una toccatina allo sfinterogeno. Oggi invece sono tutte elettroniche con una centralina dove tu praticamente non puoi mettere mano a nulla, no?
Sì, assolutamente, Dario, io ho degli amici meccanici che sono dei meccatronici, oltretutto per fare assistenza alle automobili moderne, se non hai dei computer di bordo con i software aggiornati ti tolgono l'assistenza, non riesci più a starci dietro, e quindi diventa sempre più complesso il mestiere. Una volta la vecchia 500, ti ricordi, o la Vespa, bastava un cavetto, una cosa, ti toglievi da qualsiasi panna, adesso non è più fattibile, e purtroppo il consumismo è questo.
Quindi diciamo, tornando per quanto riguarda l'attività dei radioamatori, quali sono le nuove tendenze di fare radioamature, Bruno?
Guarda, io che lavoro poi anche in campo professionale telecomunicazioni, sono stato fortunato da quel lato lì, oltre ad essere radioamatore, quelle fotografie che ti ho mandato poi vedrai, ecco, del Montù, di un libro degli anni 30, una volta con un triodo costruivi tutto attorno, oltretutto costavano care le valvole all'epoca, e quindi la gente si ingegnava, no? L'autocostruzione eccetera. Adesso col consumismo, le tecnologie anche digitali, perché una volta con la telegrafia, ancora adesso resiste la telegrafia perché poi è la tecnica digitale primordiale, no? On off, 1-0 con le battute, però adesso sinceramente ci sono dei protocolli di comunicazione molto più potenti, poi con l'avvento di internet, WhatsApp e tutti questi sistemi di videochiamata, perché ormai ti vedi con le persone a livello gratuito nel mondo, è un po' scemato l'interesse, ecco, diciamo, però può essere motivo di stimolo per l'intelligenza artificiale, i giovani, e comunque è sempre bene lasciare una porta aperta. Io sono vecchietto tra virgolette del settore, però sicuramente c'è una speranza da lasciare ai giovani al futuro.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Bruno, noi siamo nell'anno in cui si celebrano i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, primo radioamatore per antonomasia, e i 100 anni della radio. Credo che forse uno dei temi che non tramonta mai è quello delle radio d'epoca. Ecco, girando per le fiere, tu che ne giri parecchie, quando è che ti è capitato di vedere qualcosa che, diciamo, ti ha mozzato il fiato?
Allora, ultimamente sono andato a dei mercatini qui in Piemonte, perché il Piemonte un po' più proattivo in queste cose, in Liguria siamo un pochettino più indolenti forse, no? Si vedono ancora delle radio a galena. Io, in combinazione, mia moglie è molto appassionata di queste cose, tanto che mi ha detto che costruivo una replica di Radio Balilla, gliel'ho fatta, non è originale. Cose mozzafiato, allora, ultimamente siamo stati a visitare il Rover Joe Museum a Parma di Alberto Campanini, che ha una collezione allucinante. L'Enigma è una macchina rarissima che ormai costa, ce n'è più poche in giro, una macchina che va dagli 80.
L'Enigma già è un altro campo. Io, diciamo, la domanda era più orientata verso, diciamo, il mobile esterno, no? La bellezza del mobile. Se no, poi dobbiamo parlare anche di Occhio Magico, no?
Occhio Magico. Ma diciamo, ci sono delle radio che hanno un fascino estetico e un design. Io sono più per gli apparati militari, no? Però decisamente le vecchie radio Ducati, che hanno una linea che ancora adesso sono affascinanti e fantastiche, no? Io le vedo, però hanno dei prezzi inavvicinabili, perché ormai fanno parte del mondo dei collezionisti, che è un mondo a parte, no? Gli amatori ricchi, tra virgolette.
C'è stata una forte ribalta in questo periodo della radio d'epoca.
Diciamo, una trasmissione molto bella che ho visto, perché Rai ha fatto la sua parte, oltre la fiction con Stefano Corsi, come ho scordato il cognome. Adesso nato il 6 ottobre 1924, io l'ho tirato giù da Rai Play, è bellissimo, è molto molto emotivo, diciamo, quel documentario che ha fatto Rai, è però molto bello, con i vestiti d'epoca e tutto quanto, me lo sono gustato su Rai Play.
Dove in sostanza poi hai visto pure, insomma, qualche fotografia di qualche reperto. Ecco, rimanendo su questo tema delle radio d'epoca, sì. So che uno dei temi a te molto caro è quello dello stato di conservazione di uno dei più importanti musei italiani della radio, no? Il Museo delle Comunicazioni di Roma. Ecco, ci possiamo aggiornare un po' su questo?
Guarda, mi è arrivato giusto ieri o l'altro ieri un link della direttrice del museo giù a Roma. Purtroppo per questioni politiche, io non so cosa c'è dietro, eccetera, perché i musei purtroppo non portano soldi, bisogna dirlo chiaramente, no? È ancora chiuso, però mi ha mandato la direttrice un link con tanti video fatti dagli addetti ai lavori, video bellissimi, la storia delle postine, donne, le telegrafiste nel settore, diciamo, delle telecomunicazioni. Ci sono tante chicche da vedere.
Ecco, un museo che dipende dalle poste, in sostanza, no?
È un museo, dunque, che ora come ora dipende dal MIMIT, il museo, il Ministero delle Imprese, adesso c'è, e però in una situazione
di abbandono, anche perché, diciamo, i fondi per la cultura sono sempre, storicamente, qualsiasi colore sia stato il governo, sono sempre stati ristretti.
Eh sì, purtroppo sì. Non è altrettanto vero in paesi come in Austria, dove trovano una pietra, ti costruiscono un museo intorno, in Germania, dove viene detto che quello che è pubblico è di tutti, a differenza magari dell'italiano che si fa poi il museo in casa, no? Perché ci sono tanti collezionisti, no? Poi quando finiamo al cimitero, no? La famiglia magari butta tutto, se non quelle cose che possono. È un po' triste, diciamo, questa cosa qua, perché ci dovrebbe essere un po' più attenzione alla cultura che non a Grande Fratello, queste trasmissioni così superficiali, che, e poi il calcio, io non sono un tifoso di calcio e così.
Ecco Bruno, la Fiera dell'Elettronica di Genova che si sta svolgendo mentre noi stiamo parlando in questo momento,
sì.
E
sì,
a
sì.
Genova c'è un'importante associazione di cui fai parte, l'associazione radioamatori
Marinai.
Ecco, c'è qualche italiana, aggiornamento, sì, riguardo le attività di questa associazione?
Alberto Mattei, che è il presidente, che sta giù in Sicilia, organizza frequentemente delle attività radiantistiche, dei diplomi, dei contest, e più che convegni, perché volevamo sinceramente fare un convegno entro la fine anno, invitando l'ammiraglio Silvano Benedetti, che ha scritto un libro bellissimo. Io gli ho detto che l'ho comprato, fallo tradurre in inglese perché è fantastico, perché parla del 150° di Marconi, scienziato italiano ma anche inglese, no? Quindi merita sicuramente. Ora bisogna vedere l'editore come andrà, eccetera, le vendite e tutto, no? E dovremmo celebrare a metà novembre i 15 anni del Radio Club Tigullio, insieme a Massimo Servente e altri amici, e vediamo se riusciamo a invitare l'ammiraglio a fare una mangiata tra amici, tra pochi appassionati, ecco, perché ormai l'anno è finito, abbiamo dato già risalto ad aprile scorso con attività India 1 Golf Mike a livello nazionale, e però poi le occasioni possono nascere, la creatività non muore mai, ecco. Cerchiamo di darci qualche traguardo.
Ecco Bruno, giusto per chiudere la nostra chiacchierata, hai qualche nota riguardo, diciamo, le iniziative editoriali che ancora celebrano l'attività del radioamatore? Oramai ci sono riviste importanti che purtroppo, ahimè, hanno chiuso i battenti, come CQ Elettronica, però
sì,
c'è ancora viva, sì, Radio Rivista, l'organo
c'è
dell'Ari,
Radio Kit che tiene molto duro. Io sono in contatto con Gianfranco Albis e Susi Ravaioli, cerchiamo di scrivere degli degli articoli per tenere viva questa rivista, perché poi Gianfranco è molto impegnato al Politecnico su a Torino. Libri, diciamo, quello che fa la parte del leone per chi vuole approcciare a prendersi la patente, che ormai è anche più semplice, ci sono dei quiz. Ai miei tempi c'era l'esame a tema libero, l'esame di telegrafia, e sicuramente il Nerio Neri, perché tu sai bene, ne abbiamo parlato anche in passato, no? Poi Radio Rivista è una rivista più di nicchia, diciamo, riservata ai soci dell'ARI, l'Associazione Radioamatori Italiani, che è l'Associazione Radiotecnica Italiana, che è quella più storica. E poi ora al momento non mi viene in mente altro, ecco.
Va benissimo, dall'altro capo del telefono, da Genova, Bruno Lusuriello, radioamatore. Speriamo che la fiera dell'elettronica che si svolge nella tua città possa, diciamo, dare un nuovo sprono, una nuova spinta all'interesse verso il radioamatore. Noi ti ringraziamo per aver partecipato a questa trasmissione. Hai ad aggiungere altro?
No, Dario, direi che largo ai giovani, e speriamo, ecco, che si riesca a migliorare un po' a livello geopolitico internazionale, insomma, a mettere fine a queste guerre, perché non se ne può più, ecco, e dare spazio alla pace, al futuro delle nuove generazioni.
Ecco, la radio da sempre ha promosso l'amicizia fra i popoli, insomma, questa è una cosa importante. Grazie, a risentirci, Bruno.
Grazie a te, Dario, ciao ancora, a risentirci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il 67% delle aziende aumenta gli investimenti in IA dell'UAT. Rischio principale resta la conformità normativa all'adozione dell'intelligenza artificiale generativa. GenAI continua la sua corsa. Il 67% degli intervistati da una ricerca di Deloitte afferma che la propria azienda sta aumentando gli investimenti. L'interesse per la GenAI rimane alto o molto alto tra il 63% dei dirigenti senior e il 53% dei membri dei consigli di amministrazione. Spiega la terza edizione del report State of Generative AI in the Enterprise, il sondaggio trimestrale del Deloitte AI Institute condotto su oltre 2770 intervistati in 14 paesi. I primi tre ostacoli alla GenAI sono le preoccupazioni per la conformità normativa, 36%, la difficoltà di gestione dei rischi, 30%, e la mancanza di un modello di governance, 29%. Il 41% delle aziende sta affrontando sfide nella definizione e misurazione dell'impatto della GenAI, mentre solo il 16% ha prodotto report regolari per il proprio CFO sul valore generato. Le sperimentazioni e i casi d'uso stanno già dimostrando il grande potenziale della GenAI, commenta Lorenzo Cerulli, GenAI leader di Deloitte Italia, e siamo chiaramente a un punto di svolta cruciale per questa tecnologia. La survey del terzo trimestre conferma che una gestione del cambiamento efficace, insieme a una solida integrazione a livello organizzativo, sono elementi chiave per superare gli ostacoli e liberare tutto il potenziale trasformativo della GenAI. Con lo slogan, mille canzoni in tasca, il 23 ottobre del 2001 Steve Jobs lanciò l'iPod. Il lettore di canzoni insieme ad iTunes ha cambiato completamente il panorama dell'industria di settore e all'informatica, aprendo la strada alla musica liquida e allo streaming. Dal 2022 l'azienda di Cupertino ha messo fine alla produzione del dispositivo, diventato un oggetto per collezionisti. La musica è una parte della vita di tutti, spiegò Jobs, e poiché è una parte della vita di tutti, c'è un grande mercato in tutto il mondo. L'iPod, considerato il frutto del genio visionario del fondatore della Mela, ha però diversi papà, tra cui John Rubinstein, responsabile della divisione ingegneria hardware di Apple, che convinse Jobs che esisteva la tecnologia per costruire un lettore musicale portatile, ma anche il direttore del progetto Tony Fadell e Phil Schiller, responsabile marketing di Apple. L'idea vincente fu anche quella della ClickVell, cioè la rotella a scorrimento per navigare tra menu, playlist e canzoni. Riguardo al nome, iPod, si deve al copywriter freelance francese Vinny Kieko, il quale fu ispirato dalla frase Open the Pod Bay Doors, Ale del film 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Dopo il Walkman degli anni 80, l'iPod ha contribuito a rivoluzionare la fruizione musicale da passeggio, a dare una ulteriore svolta il lancio dell'iPhone nel 2007, che combinava telefono e lettore musicale in un unico gadget. Ha segnato una nuova era per la telefonia, ma anche l'inizio della fine non solo per l'iPod, ma pure per gli altri lettori MP3. Una ulteriore svolta è arrivata successivamente con lo streaming, che ha superato le vendite di dischi fisici e i download digitali. Invece di dover comprare le singole canzoni, servizi come Spotify, Amazon Music e la stessa Apple Music consentono di scegliere in ogni momento tra un catalogo di milioni di brani, in cambio del pagamento di un abbonamento mensile, ma anche senza abbonamento e con la pubblicità. Amazon ha investito nel 2023 oltre 4 miliardi di euro in Italia, superando i 20 miliardi dal 2010, anno di arrivo dell'azienda nel paese. Lo annuncia la società in una nota spiegando che la cifra include sia le spese in conto capitale, come le infrastrutture che costruisce, i centri logistici, gli uffici corporate e l'infrastruttura cloud, sia le spese operative, come gli stipendi che paga i suoi dipendenti in Italia. Amazon ribadisce il suo impegno per l'Italia. Continuiamo a destinare risorse significative e una partecipazione attiva alla vita economica del paese, rappresentando un'opportunità di crescita e sviluppo per il territorio, le imprese locali e i clienti, dice Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon in Italia e Spagna. Sotto il profilo dell'occupazione, Amazon comunica che raggiungerà entro la fine del 2024 circa 19.000 dipendenti a tempo indeterminato, circa 1.000 in più rispetto a quanto annunciato lo scorso anno, collocandosi così, secondo uno studio di TEA, al terzo posto in termini di occupazione totale tra le aziende straniere che operano in Italia e al 20° posto tra tutte le grandi aziende operanti in Italia. Agicom, 44 milioni di utenti hanno navigato in rete a giugno e, quanto emerge dall'osservatorio analizzando i dati di utilizzo delle principali piattaforme online, nel mese di giugno 2024, 44 milioni e 316 mila utenti unici hanno navigato in rete, in media ciascuno per un totale di oltre 72 ore. Ai primi posti della graduatoria si confermano l'insieme di siti web e applicazioni che hanno a riferimento i big player internazionali: Alphabet, Google, Meta, Facebook, Instagram, Amazon, Microsoft, seguiti dalle piattaforme afferenti ad alcuni gruppi editoriali e operatori nazionali: JD Gruppo Editoriale, Cairo Communication, RCS Media Group, Poste Italiane. E, quanto emerge dall'osservatorio Agicom, con riferimento all'andamento degli utenti unici delle piattaforme che offrono servizi di video on demand, VOD, esclusivamente a pagamento. Lo scorso giugno, con 14 milioni e 355 mila navigatori unici, si riscontra una crescita, più 2,18 mila internauti, rispetto ai visitatori raggiunti nel giugno 2023.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.